Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, è arrivato il nostro appuntamento settimanale con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz, carcere flamenco, carcere bossa nova, carcere tango, carcere fado. La scorsa settimana eravamo a New York con Puff Daddy. Oggi andiamo in un paese tradizionalmente non troppo frequentato da Jailhouse Rock. Ce ne voliamo in Portogallo.
Nel 1932 Antonio de Oliveira Salazar divenne primo ministro del Portogallo. Come usa fare ogni dittatore degno di tale nome, per consolidare il proprio potere, cambiò la Costituzione. La rese maggiormente autoritaria, abbassò le difese democratiche, istituì la Polizia de Vigilancia e Defensa dell'Estado, la terribile PVDE, ispirata al modello della Gestapo. Più avanti, essa fu sostituita dalla PIDE, la Polizia Internazionale de Defesa do Estado, in sostanziale continuità con la PVDE.
Un dittatore che si rispetti ha alle proprie dipendenze dirette una polizia politica. La Sección de Defensa Social e Politica della PIDE aveva il compito di reprimere l'opposizione, su ordine di Salazar. Ma i prigionieri, da qualche parte, dovevano pur sempre essere reclusi. Così nel 1936 fu creato a Tarrafal, nell'arcipelago di Capo Verde, un campo di concentramento per i prigionieri politici portoghesi. Due anni dopo, il vecchio forte re di Luis, alle porte di Lisbona, cominciò anch'esso a venire utilizzato per recludere i sempre più numerosi detenuti per motivi di opinione e di coscienza. Si tratta della tristemente nota prigione di Cagias.
Alain Ullmann, figura di primo piano del fado portoghese, aveva assistito bambino all'alba del salazarismo. Nato in Portogallo da genitori di origine francese, fin dall'inizio degli anni Sessanta divenne il compositore preferito di colei che era la voce indiscussa del fado, nonché suo carissimo amico. Alain Ullmann era un antifascista, oppositore del regime. Per sua sfortuna ha conosciuto entrambe le tragiche invenzioni di Salazar, la PIDE e la prigione di Cagias.
La mattina del 18 febbraio del 1966, tre agenti della PIDE entrarono nella casa che divideva con la donna che allora era sua moglie, Felicity Serra, e lo arrestarono. Ullmann fu condotto nella sede della PIDE e poi portato nel carcere Fortezza di Cagias. Trascorse in quel famigerato carcere cinque lunghissime settimane. Fu sottoposto a interrogatori estenuanti. Fu torturato.
A seguito di una pressione del governo francese fu liberato ed espulso. Si stabilì definitivamente a Parigi nel 1968, dopo un periodo trascorso a Londra. Parigi divenne così la sua galera senza sbarre. L'esilio non può mai essere una condizione di autentica libertà.
L'album, che aveva visto l'inizio della fecondissima collaborazione musicale tra Alain Ullmann e la regina del Fado, è Busto, uscito nel 1962. Un disco fondamentale nella storia del genere musicale. Da qui ci ascoltiamo Abbandono. Lei è Amalia Rodriguez.
Mm-hmm. porté un libro pensamento foranto foranto longe será tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar e apenas apenas ouves o mar levaram-te a meio da noite a trava tudo cobria trava tudo cobria foi de noite numa noite de todas as mais sombria foi de noite nunca mais se fez dia, mas dessa noite veneno persiste em mim veneno persiste em me envenenar. Ai, sou apenas o silêncio que ficou em teu lugar. Ao menos ouves o mar.
Abbandono, siamo con la regina del fado, Amalia Rodriguez, in questa puntata di J-House Rock. È proprio Alain Ullman a introdurre i grandi poeti portoghesi nel repertorio di Amalia. non limitandosi alla composizione delle musiche, ma cercando nella poesia, sua altra grande passione, i testi da farle cantare. Il testo di questo brano che abbiamo appena ascoltato è il poema Fado de Peniche di David Mourão Ferreira, un canto per i prigionieri ingiustamente detenuti nella galera di Peniche, altro noto carcere utilizzato per i detenuti politici.
L'amicizia e la collaborazione tra Ullman e Amália Rodrigues durarono nel tempo, nonostante la separazione fisica. Alan continuò a comporre per lei. Con la fine del salazarismo gli fu permesso di rientrare in Portogallo e la sua vita continuò a svolgersi tra Parigi e Lisbona fino al 1990, anno della morte.
Dopo la rivoluzione dei garofani, che il 15 aprile del 74 riportò la democrazia in Portogallo, Alain Ullman fu tra i pochi che presero le difese della cantante contro chi la accusava di essere stata una fiancheggiatrice del regime di Salazar. A lei era stato consentito di restare nel paese, mentre altri erano stati costretti all'espatrio, e questo aveva destato sospetti.
Nel 1970, durante gli anni dell'esilio di Ullman, aveva visto la luce l'album Con Que Voz, altra punta di eccellenza della collaborazione tra il compositore e la regina del Fado. Il disco ebbe vari riconoscimenti, tra cui il nono premio della critica discografica italiana. L'album conteneva il canto che ci andiamo ora ad ascoltare, con testo del poeta Manuel Alegre, anche lui imprigionato ed esiliato. La canzone è un inno alla libertà e dimostra l'antifascismo di Amália Rodrigues. Da Con Que Voz questa è Trova do Vento che passa.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. O vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Aos rios que leva tanto sonho à flor das águas, os rios não me sossegam, levam sonhos, deixam mágoas, levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai, rios do meu país, minha pátria, a flor das águas. Para onde vais, ninguém diz. Se verde trevo de espaço,
país.
Trova do vento che passa, siamo con Amalia Rodriguez in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Questa puntata di Jailhouse Rock che arriva pochi giorni dopo la presentazione da parte dell'associazione Antigone del suo 21esimo rapporto sulle carceri. Sono state oltre 100 le visite che abbiamo effettuato a istituti di pena per adulti e per minori nel corso del 2024, quindi quello che vi raccontiamo in questo rapporto è quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e quello che abbiamo visto con i nostri occhi non è una cosa bella. Questo rapporto lo abbiamo intitolato Senza respiro.
Senza respiro perché ci lascia senza respiro l'assenza di visione, di programmazione, un po' la cattiveria istituzionale, quindi siamo noi senza respiro, ma sono i detenuti senza respiro, perché l'aria che c'è in carcere è tesa, è poca, è soffocante, perché c'è un sovraffollamento tale per cui non si respira in senso proprio materiale, in senso proprio fisico, 15.000 persone in più rispetto alla capienza regolamentare, persone che dormono per terra nei bagni, persone che dormono nelle aule scolastiche, ragazzini messi a dormire in luoghi del tutto inagibili ed inadatti. Senza respiro perché vogliamo appunto anche ricordare chi, avendo importanti incarichi istituzionali sulle carceri e sulla giustizia, dice che i detenuti non bisogna farli respirare. E è vero, in questo momento non stanno respirando. Sembra proprio che sia pianificato un percorso penitenziario diretto non al trattamento rieducativo, come dice la Carta Costituzionale, ma alla punizione, la punizione in senso proprio più vendicativo del termine.
E purtroppo uno degli effetti che più ci salta agli occhi di questa situazione è quello che spinge le persone a togliersi la vita in carcere. Il dossier sui suicidi del rapporto di Antigone lo ha curato Sofia Antonelli e a lei noi lasciamo la parola.
L'emergenza suicidi in carcere purtroppo non dà alcun segno di arresto. Da sempre il fenomeno suicidario in carcere è un fenomeno diffuso. In carcere da sempre purtroppo ci si leva la vita con più frequenza rispetto a quanto non accada nella società libera. Dal 2022 parliamo però di un'emergenza senza precedenti, perché senza precedenti sono i numeri sia in termini assoluti che in termini relativi, quindi numeri delle persone che si sono tolte la vita in carcere e il tasso di suicidi in carcere, ossia l'indicatore reale del fenomeno, il caso dei suicidi messo in relazione con la popolazione detenuta di quell'anno specifico. Entrambi i valori appunto raccontavano il 2022 come l'anno nero delle morti in carcere. Purtroppo il 2024 è stato addirittura peggio. Sono state 91, almeno 91 le persone che si sono tolte la vita in carcere, secondo il dossier di Ristretti Orizzonti. Noi da sempre seguiamo questo conteggio, il conteggio di Ristretti, perché è un conteggio che contiene al suo interno anche alcuni decessi non conteggiati ufficialmente dall'amministrazione penitenziaria, ad esempio perché la persona muore in una sezione dell'ospedale dopo però essersi tolta la vita, dopo aver commesso il gesto suicidario all'interno di un istituto penitenziario. 91 quindi suicidi del 2024, almeno 34 quelli del 2025. Sono numeri altissimi. Se li paragoniamo con quelli della società libera, vediamo come in carcere ci si leva la vita 25 volte in più rispetto appunto al mondo esterno. Andando oltre ai numeri complessivi, noi nel nostro rapporto, nel nostro dossier, proviamo a guardare alle storie di queste persone, anche perché mettendole insieme emergono degli aspetti ricorrenti sui quali riflettere in modo da proporre soluzioni concrete. Uno di questi è ad esempio il momento in cui ci si leva la vita in carcere. più della metà delle persone che si sono suicidate tra il 2024 e il 2025 lo ha fatto nei primi 6 mesi di detenzione. Bisogna riflettere, ripensare sulla fase di accoglienza, sulle sezioni nuove giunte, spesso le più fatiscenti all'interno degli istituti penitenziari. La persona che entra in carcere deve essere accolta, accompagnata, inserita gradualmente nel percorso detentivo. Così deve essere anche accompagnata gradualmente al percorso di uscita dall'istituto penitenziario. Molti sono i casi di suicidi avvenuti a una distanza breve dal fine pena della persona. Molti sono anche i suicidi che avvengono in sezioni chiuse, addirittura 20 sono stati suicidi tra il 24 e il 25 avvenuti in celle di isolamento, ulteriore dimostrazione di questa dannosa pratica per la persona sia a livello fisico che a livello psicologico. Le storie di queste persone raccontano anche percorsi di grande marginalità sociale, 26 erano le persone senza fissa dimora che si sono levate la vita in carcere tra il 2024 e il 2025, molte storie raccontano un disagio psichico, percorsi di tossicodipendenza e altre marginalità sociali, molte persone erano straniere, addirittura il 45% del totale dei casi di suicidio avvenuti tra il 2024 e il 2025. 4 erano le donne, molti ragazzi giovani, alcuni giovanissimi, 4 appena ventenni. E la persona più anziana ad essersi tolto la vita era un uomo di 82 anni. E gli istituti in cui si sono registrati più suicidi sono stati la casa circondariale di Verona e di Napoli Poggio Reale. In generale si può vedere come una grande incidenza del fenomeno suicidario sia registrata proprio negli istituti più complessi, più sovraffollati, e dove le tensioni, le chiusure e le difficoltà la fanno da padrona.
Sofia Antonelli dell'Associazione Antigone, noi torniamo ad Amalia Rodriguez, un inno a Lisbona, la canzone in assoluto più celebre sulla città portoghese. Ci ascoltiamo, Cheira Bem, Cheira a Lisboa.
Lisboa já tem sol, mas cheira a lua, quando nasce a madrugada sorrateira, e o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das viadas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Um creu vermelho furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de cantina. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que tem a cansar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar.
C'era Bem, c'era Lisboa ancora con il fado di Amalia Rodriguez in questa puntata di Jailhouse Rock, che come ogni settimana anche oggi entra in carcere, lo fa con il giornale radio dal carcere. Da Roma Re Bibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Se 8 anni vi sembrano pochi, chi ascolta questa radio ormai sa bene cosa significhi vivere in carcere, vivere a Re Bibbia. E non servono molte altre parole per spiegare loro cosa possono significare 8 anni. Altri 8 anni da passare dentro queste mura. Perché ne parliamo di 8 anni in più di carcere? Perché questa è la pena massima prevista dal nuovo decreto sicurezza per chi ha già privato della libertà, si oppone ad un sopruso. Pene pesantissime per i detenuti, anche per normali forme di protesta pacifica, che ora, inventandosi una nuova espressione, il governo definisce resistenza passiva. Basterebbe insomma contestare un ordine sbagliato di un agente per essere puniti. Stiamo parlando del decreto che è appena passato alla Camera con un voto di fiducia e sta per essere approvato al Senato, e sarà approvato così come nessuno lo fermerà, se nessuno proverà a fermarlo. Aggraverà le pene per tutti, diventerà impossibile manifestare dissenso ovunque in questo Paese. Qui in carcere significherà dover accettare tutto, sempre. E a quei ben pensanti, pronti a sostenere che chi è recluso deve solo obbedire, ricordiamo che se alcuni di noi, alcuni detenuti oggi sono ancora qui, vivi, è solo perché pochi anni fa, quando esplose il Covid, tanti carcerati scelsero di alzare la voce. Scelsero di protestare e di protestare fino a che le autorità non si occuparono del virus nelle carceri. A volte, insomma, il dissenso salva le vite. Noi ovviamente non saremo in piazza il 31 maggio a Roma, quando tutti coloro che si oppongono alle norme faranno sentire in modo democratico e pacifico la loro voce, proveranno a farla sentire. Non ci saremo, non potremmo esserci, sperando che tanti però ci vadano al nostro posto e sperando soprattutto che quelle voci siano ascoltate. I detenuti della redazione di Radio Re Bibbia.
La doppia doccia di Re Bibbia. Nel reparto G12 di Re Bibbia piove anche quando fuori c'è il sole. Le docce del piano superiore al nostro reparto, che sono corrispondenti alle nostre, hanno delle perdite costanti, dove l'acqua che filtra nel pavimento e nelle fessure, che non sono state rese impermeabili, ricadono goccia a goccia sopra le nostre teste, mentre ci facciamo le docce. A causa di questo fatto si è staccato anche l'intonaco, facendoci vedere addirittura le pignatte intrise d'acqua. Ormai questo dura da prima che io entrassi nel 2023. Abbiamo più volte sollecitato un intervento, ma nulla è stato fatto ancora. Aspettiamo solo che il soffitto ci caschi in testa. G12 Gianluca.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, come ogni mercoledì ci troviamo presso la Biblioteca Centrale, la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, per il mercoledì degli eventi. In vostra compagnia Freddy,
ciao,
Claudio, ciao, e Mariella,
ciao.
Abbiamo il piacere e l'onore oggi di ospitare Sara Maffezzoli, counselor, nonché anche insegnante alle scuole medie, o per dirla meglio...
Insegnante di lettere alla scuola secondaria di primo grado.
Noi abbiamo già la platea gremita, c'è una grande attesa perché Sara Maffezzoli sta per fare una bellissima conferenza sulla sua attività di counselor, che ci racconterà poi di cosa tratta. E il titolo di questa presentazione interessante è Counseling Umanistico Esistenziale. A te la parola.
Sì, detto così fa più paura che altro, forse, ecco. Però molto semplicemente in realtà il counseling in generale e in particolare quello umanistico esistenziale è una occasione di relazione, un'occasione di relazione che ha come scopo quello di aiutare chi si accosta a questo servizio, a questa possibilità, a sostanzialmente a tirare fuori le sue risorse, ecco, e anche a valutare delle opzioni per la propria vita che magari in certi momenti fa fatica a vedere perché ha i suoi buoni motivi, insomma ci sono momenti e situazioni o fasi della vita che lo impediscono.
Ecco, una prima curiosità, parlando prima con Freddy, noi abbiamo scoperto che in questo istituto, per esempio, esistono tante figure di counselor e quindi questo ci fa pensare che ci sia anche una notevole richiesta. Tu, Mariella, che sei volontaria da tanti anni, nonostante la giovane età ovviamente, in questo carcere, cosa ne pensi di questa attività di counselor?
Ma io ne penso... Allora, magari aspetterei un attimo a dire quello che penso. Quello che chiederei a lei è se riesce a semplificare la differenza che c'è tra il counseling e la psicanalisi, l'analisi o quelli che sono i percorsi che una persona fa normalmente. Ecco, qual è la differenza?
Sì. Allora, la psicoterapia e la psicanalisi si occupano della patologia. Il counseling no, il counseling invece accompagna le persone in momenti particolari della vita in cui stanno facendo fatica ad affrontare alcuni eventi o alcuni passaggi. Quindi quello di cui non si occupa il counseling è la patologia. Per quello poi lo stesso counselor, nel caso in cui si accorgesse che ci della presenza di qualche fatica particolare che non è di sua competenza, allora può indirizzare da uno psicoterapeuta. Un'altra cosa semplice che si può dire per differenziare è che il counseling si occupa del qui e ora, del presente, quindi delle opzioni e così come delle risorse che ci sono ora, nel qui e ora. La psicanalisi anche, ma va anche a dare uno sguardo e a lavorare soprattutto sul là e allora, quindi su quello che è accaduto nel passato e che un counselor non può cambiare.
Molto interessante anche l'alternativa al qui e ora, cioè il là e allora. Freddy, tu che hai una domanda, vedo che fremi.
Sì, com'è nata questa passione da insegnante a ritrovarsi in un altro, in altri panni? Molto, molto più intimi quasi, potrei dire.
Grazie per questa domanda. È iniziato perché io ho fatto un percorso di psicoterapia che è durato a lungo per 10 anni e è iniziato tanti anni or sono, e dopo diversi anni di psicoterapia la mia psicoterapeuta mi propose di iscrivermi a una scuola di counseling per anche apprendere alcuni strumenti che mi sarebbero potuti essere utili sia per me ma anche nella mia professione. E effettivamente nella professione di insegnante io trovo grandissimo giovamento in quello che ho appreso in questa scuola.
Mariella, tu come volontaria vedi che in questo istituto che conta quasi 1500 detenuti c'è bisogno di, diciamo, un supporto, non dico psicologico, ma di una figura di riferimento che può essere appunto il counselor. Secondo te c'è molto bisogno, come la vedi?
Ah, sicuramente sì, ce n'è molto bisogno, anche perché, come dice lei, il qui e ora è quello che in questo momento per le persone che si trovano qui penso che sia la cosa fondamentale, cioè utilizzare le risorse che hanno e che comunque sono limitate, perché sono limitate nella loro libertà, e quindi sfruttarle al meglio. Quindi penso veramente che possa essere di fondamentale utilità.
Noi con Sara Maffezzoli ci siamo già incontrati in occasione del Festival della Poesia, che era uno dei membri della giuria. Ecco, tornare in questo istituto, che effetto ti ha fatto e quello che avverte anche le tue vibrazioni entrando in un carcere, perché sempre un carcere è?
Mi batteva forte il cuore quando sono entrata, dico la verità. Ero molto e sono molto emozionata e sono molto contenta di avervi rivisti.
Anche noi.
Sì, sinceramente sì.
Quindi a questo punto, visto che il tempo è tiranno, anche se continueremo a parlare per ore, noi dobbiamo tanto salutare Sara e ringraziarla. Grazie mille per queste pillole di saggezza che poi adesso estenderai.
Grazie a voi, grazie davvero.
E quindi ci spostiamo in biblioteca. Un saluto da Freddy,
ciao,
da Claudio e da Mariella naturalmente.
Ciao, ciao a tutti
e a presto di sentirci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere.
E noi torniamo da Amalia Rodriguez. Andiamo indietro nel tempo fino al 1957. Dal disco Amaliano Olimpia, una canzone straziante. Ci ascoltiamo Che Deus me perdone.
Si è miña alma fechada, se pudesse mostrar e que eu sofro calada, se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto fiz alegria, quanto choro a cantar. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado e nada me dá. E é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Quando canto não penso no que a vida é de mal, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer na verdade e a sonhar tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim e fugindo ao fado fugia de mim, cantando dobrado. E é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe.
Che Deus me perdoe, Amalia Rodriguez, in questa puntata di Jailhouse Rock che arriva all'indomani della pubblicazione dell'Associazione Antigone del suo 21esimo rapporto sulle carceri italiane. Il numero delle persone detenute sta crescendo a vista d'occhio, cresce di 150 unità al mese. Se noi consideriamo che un carcere di medie dimensioni è un carcere da 300 posti, questo significa che ogni due mesi dovremmo costruire un nuovo carcere, secondo questo scellerato piano governativo che dovrebbe puntare tutto sull'edilizia penitenziaria. Un nuovo carcere che solo in partenza ci costa circa 30 milioni di euro e che poi ovviamente va riempito di personale, poi bisogna pagare le bollette e tutte quelle spese. Quindi diciamo che queste scellerate politiche ci costano caro, ma soprattutto sono politiche del tutto sbagliate, che non pertengono ad una società democratica. I problemi di una società democratica si risolvono con serie politiche sociali, dove le politiche sociali significa anche politiche del lavoro, significa politiche sanitarie. Certo non si risolvono mettendo tutti in galera e mettendoci anche coloro che pacificamente protestano nelle strade, questo fa il decreto sicurezza e vuole ovviamente anche seppellire sotto anni di carcere aggiuntivo chi si permette di protestare pacificamente in carcere. Il nuovo reato di rivolta penitenziaria, se fosse stato già approvato nel 2024, l'anno che monitoriamo in questo nostro rapporto, avrebbe prodotto, secondo un calcolo che noi abbiamo potuto fare basandoci sul numero di episodi di protesta pacifica che in quell'anno si sono verificato in carcere, avrebbe prodotto circa 24.000 anni di carcere aggiuntivi. Uno dei problemi più grandi che abbiamo nel nostro sistema penale penitenziario è quello della gestione della salute mentale, ma anche della psichiatrizzazione del disagio sociale. Di questo ci parla Michele Miravalle, che insieme ad Alessio Scandurra coordina per Antigone l'Osservatorio sulle carceri.
Una delle questioni più sentite da nord a sud del paese, che ci vengono riportate dagli osservatori e dalle osservatrici di Antigone che quotidianamente entrano negli istituti penitenziari italiani, è quella della salute mentale. C'è una diffusa percezione ormai strutturale, ormai cronica, che nelle sezioni penitenziarie italiane ci sia un disagio psichico diffuso e che le persone sul piano psicologico e psichico stiano male. È un disagio che tocca e a volte è legato a doppio filo con un disagio sociale che è fatto di mancanza di rapporti familiari continuativi, di una povertà, di una mancanza di lavoro, di mancanza di proposte educative. Ed è quel disagio sociale, una volta varcata la soglia del carcere, si trasforma anche in un disagio psichico. Noi affrontiamo la questione della salute mentale da due punti di vista. Il primo è la salute mentale dentro, quindi che cosa avviene nelle sezioni detentive, e i numeri da questo punto di vista che raccogliamo sono numeri sempre più drammatici e complicati. Sappiamo che il 45% di persone detenute fa comunemente uso di sedativi e ipnotici e il 20% utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che è la categoria di psicofarmaci che andrebbe assunta sotto stretto controllo medico e anche con a fronte di diagnosi conclamate, accertate, mentre invece le diagnosi psichiatriche gravi in carcere sono solo il 13%, un numero alto, ma quella differenza tra uso di psicofarmaci così diffuso e quotidiano e diagnosi psichiatriche ci fa dire che evidentemente l'opzione di usare lo psicofarmaco per risolvere questioni che con la salute mentale hanno solo in parte a che fare è un'opzione ahimè diffusa, quindi un uso in qualche modo disciplinare, contenitivo, tranquillizzante, anestetizzante dello psicofarmaco. L'altra cosa che osserviamo dentro è la tendenza a interpretare il disagio psichico come un disagio, diciamo, di difficoltà di adattamento, di carattere disciplinare, e quindi a isolare le persone, o formalmente o informalmente, in sezioni distaccate dal resto della comunità detenuta, e questo ovviamente alza enormemente il rischio di gesti autolesivi e distruttivi che possono essere posti in essere da queste persone. Insomma, una visione disciplinare della salute mentale che non aiuta. E poi c'è il grande tema della salute mentale fuori, e quindi le REMS che hanno sostituito gli OPG e su cui c'è una grande retorica e anche, permettiamoci, una grande disinformazione. Oggi sono 606 le persone ricoverate nelle 30 REMS italiane, corrispondenti alla capienza massima di quelle strutture. Abbiamo, è vero, delle liste d'attesa, ma questo non ci deve spaventare né allarmare. Le persone in lista d'attesa non sono spesso persone a piede libero, come viene detto erroneamente da qualcuno, sono persone che sono comunque inserite in percorsi di cura, il più delle volte nelle comunità, nelle forme della libertà vigilata, e dovremmo un po' decostruire e capire meglio come sono fatte queste liste d'attesa, perché scopriremmo ad esempio da alcune nostre analisi che solo il 30% delle persone in lista d'attesa, il 36%, avrebbe effettiva necessità di bisogno di una struttura contenitiva come la REMS. Quindi se già togliessimo il 60%, quelle liste d'attesa vanno molto a ridursi. Un dato che è da osservare da vicino è che negli anni sono cresciuti il numero di stranieri, che oggi sono il 24% delle persone internate in REMS, un numero che quindi si sta avvicinando a quello dei detenuti stranieri presenti in carcere, mentre rimane doppio il numero delle donne. Quindi mentre in carcere abbiamo meno del 5% di donne recluse, nelle REMS abbiamo l'11% di donne in misura di sicurezza.
Era Michele Miravalle sul problema della salute mentale in carcere, un carcere che si va sempre più chiudendo.
Un carcere che si chiude, un carcere che isola, che usa anche abusivamente e illegalmente lo strumento dell'isolamento. Un carcere senza prospettiva, un carcere che ormai non è più un carcere aperto. Sentiamo cosa e come Rachele Stropp dell'Associazione Antigone racconta la chiusura del carcere ai microfoni di Jealous Rock, ovviamente alla luce delle visite fatte da Antigone durante il 2024.
Dall'attività di osservazione svolta da Antigone emerge come il sistema penitenziario italiano stia andando sempre di più nella direzione della chiusura. Le manifestazioni di questa generale tendenza alla chiusura sono molteplici. La custodia è chiusa all'interno delle sezioni di alta sicurezza, dove è collocato circa il 15% del totale delle persone detenute. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria lo scorso febbraio ha voluto rimarcare con una circolare che, al fine di evitare la supremazia criminale dei ristretti nelle sezioni di alta sicurezza, costoro non possono avere alcuna libertà di movimento all'interno della sezione. Questa nuova circolare ha ovviamente comportato problematiche rilevanti rispetto all'accesso dei detenuti in alta sicurezza alle attività universitarie, ma anche ai lavori di redazione. La custodia è chiusa anche all'interno di tutte le sezioni ordinarie di media sicurezza, dove è collocata quasi la metà della popolazione penitenziaria totale. In pratica, nelle sezioni ordinarie di media sicurezza, oggi, i detenuti si trovano chiusi in celle sovraffollate durante praticamente tutto il giorno, ad eccezione delle ore d'aria e della partecipazione alle attività, un'opportunità che viene offerta a pochi. La tendenza alla chiusura del sistema emerge anche dall'aumento dei provvedimenti di isolamento disciplinare. Secondo i dati rilevati nel corso delle visite del 2024 dall'Osservatorio di Antigone, ma relativi all'anno precedente, la media dei provvedimenti di isolamento emanati ogni 100 detenuti è pari a 20,8. Viene così quasi duplicato il dato registrato durante le visite svolte nel 2023, ma relativo all'anno precedente, ovvero 11,7. Inoltre, uno dei fenomeni che abbiamo osservato con più frequenza nel 2024 riguarda la collocazione nei reparti di isolamento, pur in assenza di un provvedimento formale disciplinare di isolamento, di quelle persone detenute che sono etichettate come problematiche dall'istituzione penitenziaria, ma che molto spesso sono affette da disagio psichico. Forme di separazione e segregazione sono anche quelle sofferte dalla popolazione LGBT detenuta. Da aprile 2024 Antigone è partner di un progetto di ricerca europeo riguardante proprio i diritti della comunità LGBT detenuta. E all'interno di questa ricerca abbiamo quindi avuto la possibilità di intervistare 35 persone detenute della comunità LGBT presso Rebibbia Nuovo Complesso, Napoli Secondigliano, Poggio Reale, e abbiamo quindi avuto la possibilità di ascoltare le loro storie, le loro voci, che spesso sono storie di separazione e di isolamento. Per quanto riguarda gli eventi critici, è stata rilevata anche in questo caso una generale tendenza all'aumento, che sembra essere in qualche modo relazionata con la chiusura del sistema. Aumenta l'autolesionismo, aumentano i tentati suicidi e aumentano anche tutte le manifestazioni di protesta collettiva. Possiamo quindi affermare che le chiusure, il sovraffollamento e le cattive condizioni di detenzione stanno trasformando il carcere italiano in una polizia
polveriera e all'interno della quale è sempre più difficile e faticoso lavorare anche per gli operatori penitenziari.
Rachele Stroppa dell'Associazione Antigone ancora sul 21esimo rapporto sulle carceri dal titolo Senza respiro che abbiamo appena presentato a Roma. E abbiamo il tempo per ascoltare insieme un ultimo brano, l'album Fado Portugues del giugno 1965, è uno dei più importanti di Amália Rodrigues ed è anche uno di quelli dove si esprime la collaborazione con Alain Ullman nella commistione con la poesia che questi cercava. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Amália Rodrigues canta Fado Português.
Nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro no peito do folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. E aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura. Ora, embora outro dia, quando o vento na engolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está estando triste, cantava.
lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal.
Fado Portuguese finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato ad Amalia Rodriguez. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione si è anche suonati qualche volta. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.